eccoci nuovamente in diretta quando sono le 19:23. Siete in compagnia di Tamburi Rossi, Notizie dal Fronte, su radiazione.info e oggi è lunedì 19 marzo. Noi siamo in collegamento con Larissa, che puntualmente si è collegata con noi appunto per darci un po' di aggiornamenti rispetto alla situazione in Donbass. Intanto grazie mille Larissa di esserti collegata.
Grazie a voi, buonasera cari ascoltatori, e io parto subito dalle notizie del fronte, dalle due repubbliche che resistono ancora, e vorrei dire che nonostante che sia in vigore il regime di cessate il fuoco, i bombardamenti si continuano dalla parte di mercenari ucraini che usano i mortai, e che questi mortai, queste artiglierie pesanti, sappiamo che dovrebbe esserci allontanata dalla linea di contatto. Il giorno 16 di marzo sotto il fuoco sono rimasti i centri abitati Lininska, Zhadichiva e Sakhanka, che si trovano nella direzione di città Mariupol. Il nemico ha usato artiglierie di calibro 120 mm, armamento di bempe e diversi tipi di lanciagranate e armi leggere. In totale settimana precedente il nemico 14 volte ha violato il regime di cessate il fuoco. Aggressori ucraini hanno usato artiglieria di calibro 120 e 82 mm. Sotto il fuoco dalla parte di forze armate ucraine sono stati messi 12 centri abitati di Repubblica di Donetsk. Sono stati danneggiati costruzioni domiciliari a Kamintsernava, Sakhanka, e al centro abitato Sakhanka si è stato bombardato anche i intorni e limitrofi della scuola. E settimana scorsa, difendendo la Repubblica, è morto uno militare delle forze militari della Repubblica. Il comando di forze armate ucraine continua concentrazione delle armi pesanti vicino a linee di contatto. La ricognizione ha individuato sistemi di lanciarazzi multipli grad 14 unità, cannoni anticarro rapira fioretto di calibro 100 mm 6 unità, sistemi lanciarazzi strela freccia 10 e 1 unità, vari armati 72, 17 pezzi, bempe, BTR, BRDM, 92 blindati. VSU, forze armate ucraine continuano a rafforzare il gruppo offensivo nella zona del conflitto militare. Nelle direzioni di Donetsk e Mariupol, la settimana scorsa gli sforzi principali degli occupanti ucraini si sono concentrati sul rifornimento di magazzini con munizioni e carburante. Inoltre sono state prese le misure per mascherare le armi pesanti che sono state tirate alla linea di combattimento. Le unità ingegneristiche del nemico eseguirono la preparazione delle rotte per l'avanzamento delle brigate del secondo scaglione e le riserve sulle direzioni dell'attacco principale. Lavori per la compensazione e il rafforzamento delle strade gli occupanti ucraini hanno condotto sotto la copertura di buone intenzioni. Alla fine, per non creare il panico tra la popolazione nel territorio occupato, gli eventi sono stati realizzati sotto la leggenda di rendere l'assistenza agli abitanti degli insediamenti di prima linea. I piani aggressivi del comando di occupazione ucraino per scatenare le ostilità su larga scala sono sempre più evidenti. Militari di forze armate ucraine che eseguono le attività nella zona del cosiddetto atto a poco hanno cominciato a rendersi conto del fatto che essi sono ancora, una volta, vanno a essere utilizzati come carne da cannone. Quindi in realtà non hanno fretta di ruotare dalle posizioni e portarli ai poligoni nella parte posteriore profonda. Sebbene molti passano il tempo prescritto per più di 3-4 mesi sulla linea del fronte, la stragrande maggioranza dei soldati ucraini che si trovano nella zona del conflitto militare è venuta all'esercito a causa del desiderio, almeno in qualche modo, di guadagnare. Alcuni di loro, i più intraprendenti, fanno una fortuna con il saccheggio e il commercio di armi e munizioni. Nella stragrande maggioranza dei soldati ucraini perseguono solo interessi mercantili, sono relativamente soddisfatti dell'attuale situazione con l'incubazione del loro mandato nella zona di conflitto. Quasi al 80% del personale delle forze armate dell'Ucraina non sono pronti per essere gettati a morte certa in qualsiasi altra battaglia organizzata dal comando militare ucraino incompetente, come è successo più di una volta. Non volendo partecipare all'attuazione di piani per la ripresa delle ostilità su larga scala nel Donbass, più di 400 militari delle brigate numero 25 di paracadutisti, numero 79 d'assalto, numero 57 di fanteria motorizzata hanno scritto i rapporti sul licenziamento dai ranghi delle forze armate ucraine. A questo proposito, la situazione nella brigata numero 25 è deteriorata a tal punto che la sua posizione nei pressi di Avdiivka, città Avdiivka, doveva rinforzare le unità di brigata numero 95 dei paracadutisti d'assalto della riserva di comandante di cosiddetta ATO. I soldati ucraini che hanno prestato il suo servizio per 24 mesi hanno deciso di utilizzare il loro diritto al licenziamento anticipato previsto dalla legge ucraina. Tuttavia il comando dei brigate nella zona ATO, temendo un volo di massa di subordinati alla vigilia delle azioni offensive pianificate, nasconde in ogni modo possibile da loro la procedura per la risoluzione del contratto prevista dalla legge. Molti militari ucraini che hanno scontato le scadenze stabilite senza aspettare il licenziamento vanno via indipendentemente dalle loro unità militari a casa. Quindi per due mesi nel 2018 il comando del gruppo tattico operativo di nome Danitsk fu iscritto come se avessero lasciati l'unità militare da soli, cioè disertori. 217 militari e 21 di loro erano ufficiali. Per rimediare al crescente non completo giorno per giorno, il comando militare ucraino ha organizzato i ritiri con i riservisti nei campi di allenamento nelle regioni di città Nikolaev e città Kharkov. Nelle operazioni di combattimento pianificate, i comandanti delle forze armate ucraine intendono usare i cittadini delle prime tre ondate di mobilizzazione che sono già stati non in una sacca. E quindi questo proprio il da linea del fronte di Edoardo Bassuri. Unica giornata, 16 di marzo, è stata silenziosa perché è venuto personalmente Piotr Poroshenko per controllare la situazione sulla linea del fronte. E dopo un'altra notizia, autorità di Donetsk comincia una nuova operazione militare a Kiev. La nuova operazione di Kiev nel Donbass non cambia la situazione della sicurezza nella regione, ha detto ai giornalisti l'inviato della Repubblica Popolare autoproclamata di Donetsk a colloqui di Minsk, Denis Pushilin. Venerdì scorso il presidente dell'Ucraina Petro Poroshenko ha detto che il regime dell'operazione antiterrorismo nel Donbass è terminato ed è stato sostituito dall'operazione delle forze unite. In precedenza, il 18 gennaio, il Parlamento ucraino ha approvato una legge sulla reintegrazione di Donbass. Poroshenko ha incaricato i funzionari di sicurezza a elaborare proposte su come modificare il formato delle operazioni nella regione. In particolare si è previsto di completare l'operazione antiterrorismo a Kiev, già definita operazione delle forze di sicurezza nel Donbass, e avviare un'operazione militare. Nella nuova operazione non si è cambiato nulla radicalmente per quanto riguarda la sicurezza, deve essere chiaro per quello che su quali basi. La nuova operazione delle forze unite in base alla legge della cosiddetta reintegrazione del Donbass non ha nulla a che vedere con intenzioni pacifiche, ha detto Pushilin. Egli ha aggiunto che la legge sulla reintegrazione legalizza azioni criminali delle forze di sicurezza, in particolare il bombardamento di civili, la distruzione delle infrastrutture, la detenzione, la tortura, i saccheggi e tutto di altro. Inoltre l'inviato ha sottolineato che la ripartizione delle competenze e la creazione di nuove strutture e non porterà al cambiamento. La redistribuzione dei poteri e la creazione di alcune nuove strutture non introdurrà alcuna modifica della situazione generale, perché semplicemente viene legalizzato con dei poteri tutto ciò che prima accadeva senza alcuna legge, ha detto Pushilin. E dopo cosa volevo altro dirvi? Che la fornitura di armi letali a Kiev non aiuterà a Washington a risolvere i suoi compiti. Si tratta di questi sempre Javelin anticaro. E questo ha detto l'ex tenente colonnello dell'esercito degli Stati Uniti, ora analista militare, Daniel Davis, in un articolo per il National Interest. Il documento della direzione militare del Pentagono indica che la vendita di sistemi missilistici anticarro Javelin sono nell'interesse degli Stati Uniti per rafforzare la sicurezza, tra virgolette, di Ucraina. Davis sottolinea che Kiev non è un'alleata di Washington, quindi non è chiaro se valga la pena rischiare il deterioramento delle relazioni con la Russia per questo scopo. L'alleanza militare ci obbliga a sacrificare il nostro popolo a beneficio degli alleati. Tali significativi sacrifici sono possibili se sono in gioco i principali interessi nazionali dell'America. È altrettanto importante che l'altra parte sia pronta a sacrificare qualcosa per la sicurezza degli Stati Uniti. In questo caso né una parte né l'altra è disponibile a fare questo. In questo caso ci guadagna solo Kiev e l'America si assume tutti i rischi, dice l'analista. Secondo Davis, la fornitura di 210 missili è sufficiente per 4-5 battaglioni di fanteria o meccanizzati e contribuirà a risolvere i problemi tattici locali di Kiev, ma in termini strategici non è sufficiente a cambiare l'equilibrio delle forze sul campo di battaglia. Il Dipartimento di Stato ha precedentemente approvato la vendita in Ucraina di 37 complessi di difesa missilistica Javelin e 210 missili per 47 milioni di dollari. Gli specialisti americani insegneranno ai militari ucraini a come usare i sistemi. La Russia si è ripetutamente opposta alla fornitura di armi letali a Kiev, poiché questo passo non farebbe che aggravare la situazione nella zona di conflitto. E quindi dopo volevo, sì, sappiamo benissimo che ieri è stata una giornata delle elezioni in Russia e purtroppo l'Ucraina l'ennesima volta si comporta come un paese dove c'è democrazia tra virgolette. In Ucraina polizia impedisce ai russi di andare a votare e cittadini russi per andare alle elezioni presidenziali dovevano proprio passare gli ostacoli e al VUF gli agenti di polizia insieme ai rappresentanti della Guardia Nazionale hanno recintato con delle transenne metalliche l'edificio del consolato russo dove si trovano i seggi elettorali. Facciamo passare solo chi lavora al consolato e solo in base alla lista che abbiamo, non facciamo passare nessun altro, ha detto a Sputnik un poliziotto di fronte al consolato. Nell'edificio sono presenti alcune decine di agenti di sicurezza, la situazione è calma, la polizia ha anche bloccato il passaggio all'edificio del consolato russo a città Odessa e all'ambasciata a Kiev. E ieri il Ministero degli Affari Interni dell'Ucraina ha dichiarato che non lascerà entrare i russi nelle missioni diplomatiche il giorno delle elezioni presidenziali. Il Ministero degli Esteri russo ha definito la decisione dell'Ucraina senza precedenti e ha detto che è contrario agli standard internazionali sui diritti umani, in particolare la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 e non rientra nell'idea popolare dei paesi civili. L'OSCE ha inviato un appello a Kiev sulla necessità di osservare i diritti dei russi nel mondo. E quindi mi fermo qui, sì, certo che ci sono tante altre cose che sono successe in questa settimana precedente, ma purtroppo il mio tempo è scaduto e certo. Mi fermo qui e insomma speriamo che adesso si anche si vede la preparazione per offensiva a larga scala, ma spero molto che con questi incidenti come licenziamento, autolicenziamento dei militari ucraini, dopo ci sono anche altre cause e uccisioni o per negligenza anche scoppiamenti di alcuni militari ucraini dal gas o negligenza di uso di armi, insomma spero molto che non succeda niente e lo auguro tanto a questi due popoli di Donetsk e di Lugansk, questi cittadini forti e coraggiosi che vivono da 4 anni che vivono in condizioni di guerra.
Certo. Cara, ti ringraziamo come sempre dei tuoi aggiornamenti preziosi, poi magari insomma anche la settimana prossima ci darai anche qualche insomma riscontro rispetto all'iniziativa che c'è stata anche a Mestre l'altro giorno e così insomma sì, magari ci racconti un po', ci riassumi quello che è per appunto gli ascoltatori che non sono potuti essere presenti cosa insomma è stato raccontato
scriverò 2 righe anche sulla nostra pagina Nuova Armonia, così potranno anche leggere
assolutamente sì. già prima di lunedì prossimo
parlato e sì. le domande e le risposte. Sì, insomma, è andato in breve, è andata molto bene, in senso che credo che i nostri compagni dai questi due partiti che sono stati presenti sono stati molto soddisfatti per le risposte che ha dato il rappresentante dei comunisti della Repubblica Popolare di Donetsk, Stanislav Rytinskij, e quindi cercherò di scrivere e pubblicare sulla nostra pagina il riassunto di questo incontro, va bene?
Perfetto, assolutamente.
Okay.
E per i nostri ascoltatori, nel caso, ci sarà anche lunedì prossimo una sintesi. Va bene, grazie mille Larissa, ovviamente come sempre un grande abbraccio e a te e, e tutto il nostro cuore al fianco del popolo del Donbass che resiste.
Grazie, cari, buona serata.
A te, grazie mille, ciao.
Ciao.
Le donne sono state quelle che hanno liberato i partigiani, che hanno aiutato i partigiani per il semplice motivo che erano loro che vivevano in mezzo alla paura, in mezzo a tutto. Altro che storie.
Prima che fossi in difetto, per quanto costavo sia di aver fatto del silenzio la mia sola compagnia, avevo pelle bianca come il cielo di Natale e non li vidi grandi e scuri come il temporale. È tanto evidente anche a chi non vuol capire che al mulo si dan botte solo se non vuol partire, ed è così che han preso a calci questa donna silenziosa, fiera come una bandiera, fragile come una rosa. Se chiedo di fare veloce, perché attendere la morte è peggio che stare già in croce. Che strana primavera, i giorni passano al contrario e dopo il 25 aprile torna il buio di febbraio e si indurisce secca come il pane di tre giorni alla vista del potere, il cuore degli ingordi. Perciò non mi stupisce che ignoriate il mio dolore, tenetevi la gloria. Se volete, io mi tengo l'amore.